Buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie dell'intervista. Come insomma, ho scritto anche nel libro, la ragione principale per cui mi sono occupato di questo tema, quindi del carcere duro, è perché io insomma, ho provato, come dire, sulla mia pelle, in prima esperienza, il carcere duro una ventina di anni fa ormai, all'età di 19 anni, 20 anni, mi sono ritrovato in un carcere di alta sicurezza e quindi la mia esperienza detentiva nella mia prima fase è stata trascorsa in un carcere di alta sicurezza, quindi ho provato che cosa significa stare in un carcere, in una sezione in cui tutto è proibito, in cui si è considerati diversi dagli altri detenuti ed ogni cosa che riguarda la quotidianità della vita detentiva è improntata su questa diversità. Quindi io ricordo che per me era una cosa che all'inizio non riuscivo a capire, che ogni volta che dovevamo essere accompagnati all'ufficio colloquio per fare i colloqui magari con i familiari o quando veniva un avvocato a fare colloquio oppure anche per andare in infermeria o fare una visita medica, mi ritrovavo scortato da agenti e in questo tragitto dalla sezione verso gli uffici tutto veniva sospeso, chi si trovava in corridoio veniva spostato, chiuso in qualche stanza perché stava passando un'altra sicurezza. Ecco che questo aggettivo utilizzavano gli agenti quando si chiamavano tra di loro per svuotare il passaggio, perché era proibito anche farsi vedere dagli altri o vedere altri detenuti oltre che incontrare. E questo l'AS che nella scala della durezza dei regimi speciali è quello che ormai con i nuovi, con la nuova riorganizzazione del carcere è quello più meno rigido. Quindi da ricercatore, quando sono ritornato a fare le interviste nella sezione di AS1, dove vengono collocate le persone che sono state non posso dire neanche declassificate, perché non è una classificazione, proprio che vengono fuori dall'isolamento del 41 bis, attraverso i loro racconti ho scoperto che all'interno del carcere il male, la sofferenza, la rigidità, la punizione, la vendetta non ha fine e non ha confini, perché là veramente veniva fuori degli esperimenti di inventarsi un carcere duro e punitivo che passavano nell'assurdo. Nel mio libro ho raccontato un po' di queste pratiche di privazione, di umiliazione eccetera che ci sono, che vengono messe in atto qua, che in realtà nulla hanno a che fare con quello che sarebbe la giustificazione tra virgolette o gli obiettivi che questo tipo di carcere di regime si è preposto, cioè quelli di interrompere la comunicazione tra questi detenuti e il resto del mondo. All'interno della cella queste persone non possono tenere nulla, hanno un limite di 33 pezzi da tenere in cella, quindi c'è un agente che fa una verifica ogni volta che il detenuto vuole acquistare qualcosa o vuole prendersi anche un libro in cella, c'è un agente che si mette a contare le cose che si sono in cella, quindi tra buste, francobolli, biancheria, bicchieri, e quindi se lui ha un totale di 33 pezzi per avere un libro deve rinunciare a un'altra cosa, per avere un francobollo deve rinunciare a una busta, che questo nulla ha a che fare con interrompere le comunicazioni. Ma poi secondo me poi da queste interviste che ho fatto con le persone che hanno avuto, che hanno trascorso lunghi periodi di 41 bis, diciamo che l'aspetto più traumatico per loro era questa totale assenza di relazioni con i propri cari, perché questo tipo di isolamento va a colpire in primo luogo proprio le relazioni, quindi le relazioni affettive. Dal carcere i modi per mantenere, per coltivare un po', insomma, un minimo di relazione con i propri familiari sono tre, cioè quindi la corrispondenza è scritta, le telefonate e i colloqui.
Nella tua esperienza, se puoi descriverci qual è la differenza tra il circuito di alta sicurezza e il 41 bis?
All'interno della sezione del 41 bis ci sono delle privazioni che riguardano quello che è il movimento o la frequentazione dei detenuti, degli spazi, diciamo così, in cui si può venire a contatto con i detenuti comuni. Quindi non si può andare a lavorare tipo in cucina, al magazzino, in quelli che sono i servizi all'interno del carcere, perché da svolgono i lavori comuni. Non si può andare a scuola nelle aule preposte per l'insegnamento scolastico, quindi tutto qui c'è, diciamo che in un'altra sicurezza normale, in una S3, quello che adesso viene chiamato S3, le privazioni riguardano appunto questo, la difficoltà di accedere agli spazi del carcere, quindi tutto avviene all'interno della sezione, all'interno del piano. Per il resto il regolamento del carcere non fa delle grosse differenze tra una sezione di alta sicurezza e una sezione comune, se non in alcuni carceri, ad esempio, limitano le telefonate di due al mese, però in gran parte dei carceri questo è stato superato, quindi possono fare quattro telefonate al mese della durata di 10 minuti. Possono avere in cella quello che ce le possono acquistare dallo spazio del calcio, tutto quello che acquistano i tenuti comuni, e possono ricevere i pacchi allo stesso modo dei tenuti comuni. Quindi la vita, diciamo che la mia esperienza in alta sicurezza ha attraversato dei periodi difficili, perché le limitazioni appunto riguardavano il poter frequentare scuola, corsi e attività e le varie attività che ci sono all'interno del carcere, ma soprattutto quello che rende difficile la vita nella sezione di alta sicurezza è l'ostatività, che è il 4 bis per il quale chi si trova là nella maggior parte dei casi non può avere accesso alle misure alternative. Quindi questo, diciamo, è una cosa che non lo vedi, che magari a prima vista non si vede nella quotidianità del carcere, però una differenza, insomma, che poi si vede a lungo andare è che in una sezione comune vedi dei detenuti che a un certo punto, insomma, escono, cominciano a uscire, mentre in una sezione di sicurezza vedi gli stessi detenuti che sono lì ad aspettare il fine pena, chi c'è là, oppure ad aspettare nulla, chi è all'ergastolo. In una sezione del 41 bis, oltre a questa, diciamo, questa prospettiva così di carcere a vita, quindi dell'impossibilità di accedere a alcuna misura alternativa, perché hanno tutti questa ostatività, insomma, c'è anche quello che è il totale, la totale privazione di qualsiasi attività, di qualsiasi cosa che in una sezione di alta sicurezza c'era, perché non a caso l'ordinanza con la quale viene applicato il 41 bis porta come oggetto sospensione del trattamento penitenziario, quindi è lì che sta, che insomma già questo fa capire come la vita all'interno del 41 bis è organizzata sotto questo, diciamo, market di sospendere ogni tipo di trattamento penitenziario. E per trattamento penitenziario riconosce le attività scolastiche, le attività lavorative, i rapporti familiari, e quindi là i direttori si inventano, come dire, di trovare e di ricercare tutti quegli elementi che vanno a giustificare, che vanno, come dire, ad adempiere a questo obiettivo di sospendere il trattamento penitenziario, che poi si declina in andare a contare le cose che si ha all'interno della cella, a non permettere di fare i colloqui semplicemente attraverso il vetro, una volta al mese attraverso il vetro blindato, di censurare la posta, la corrispondenza sia in uscita che in arrivo, di
ecco, questa ipermania, questo controllo desunto anche da delle regole, da delle normative strettissime, sempre più feroci, sembra quasi che l'abbiano pensato per rendere il più terribile possibile l'esistenza dietro le sbarre, però sembra da alcuni tuoi scritti, sia quelli dal carcere sia quelli da ricercatore, sembra che sia in contrasto invece con l'arbitrio, in certi casi dovuto ad esempio dal fatto che dove ci sono i GOM fanno loro legislazione sostanzialmente. Ah. Oppure, ecco, è vero, cioè, è tutto giocato un po' su questo, dove ci sono delle regole strettissime, terrificanti, e dall'altro lato l'arbitrio dell'individuo che può fare quello che vuole.
Allora, chi si occupa di carcere, o chi ha vissuto il carcere e ha visto più carcere, magari perché è stato soggetto a trasferimenti, sa che ogni carcere, come dire, è un regno a sé, perché il direttore, cioè la direzione e gli agenti fanno spesso la differenza nel modo in cui gestiscono il carcere, anche se c'è un ordinamento penitenziario che detta alcune regole e alcuni standard. Questa discrezionalità viene portata, secondo me, secondo quello che ho visto e quello che mi è stato raccontato, insomma, viene portata ad ennesima potenza quando si ha di fronte, insomma, a un'ordinanza di sospensione del trattamento penitenziario come quello del 41 bis, in cui c'è un decreto ministeriale che dice al direttore: per questo detenuto tutti i diritti che lui ha all'interno del carcere vengono sospesi. Ecco, questa cosa inizialmente dal racconto di detenuti che lo hanno vissuto è stata causa di tanti abusi, di tanta sofferenza e di una situazione molto conflittuale tra i detenuti e gli agenti in una prima fase in cui lo spirito era questo di prendere queste persone che erano considerate dei nemici delle istituzioni, delle persone incorreggibili, delle persone che avevano, insomma, che non potevano conservare nessun tipo di diritto, quindi di prendere queste persone e esercitare su di loro un potere forte, cioè un potere, insomma, il proprio potere in modo tale da annientarli, in modo tale da umiliarli, in modo tale da renderli, se era possibile, di portarli a collaborare oppure a negare le proprie scelte. Con il passare degli anni, diciamo che questo tipo di esercizio del potere ha avuto delle correzioni, sia per via di interventi fatti dalle istituzioni europee, del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, della Corte Europea di Strasburgo, o per altre cause vinte da queste persone all'interno dell'Italia, ma sono sempre stati, diciamo, dei correttivi così che abbastanza, secondo me, mio avviso, assurdi. Intanto sulle cose che hanno a che fare con i diritti fondamentali, a distanza di 30 anni ormai nulla è cambiato, quindi la corrispondenza è sempre, cioè l'accessore della corrispondenza è sempre fatto dagli agenti del GOM che si mettono lì a leggere la lettera, se loro avvisano qualche frase che potrebbe essere portatore di un messaggio, fermano la lettera. E vuol dire chiunque se vuol vedere una cosa, insomma, così, se ha il sospetto, puoi trovare in qualsiasi frase un messaggio nascosto. Questa è anche la ragione per cui queste persone, molte delle persone che ho intervistato, hanno da anni rinunciato a scrivere lettere. Un'altra cosa che continua ad essere applicata a distanza di 30 anni sono i denudamenti, cioè loro queste persone sono considerate teoricamente altamente pericolose, devono essere perquisite ogni volta che queste si spostano dalla propria cella. Sui denudamenti viene costantemente fatto un abuso, perché queste persone vengono spogliate ogni volta che loro, cioè sempre, anche quando vanno a incontrare un avvocato, quando vanno a incontrare il magistrato, quando vanno a colloqui, anche se c'è il vetro blindato, quindi in cui è impossibile che diano o che ricevano qualcosa, vengono qui. Ci sono molte cose che vengono applicate chiaramente per umiliare, per annientare queste persone. Altre cose, ad esempio, in cui, come dicevo prima, che hanno cercato di fare dei correttivi, ma che sono secondo me assurdi, sono ad esempio inventarsi delle pratiche perché si nega che il 41B sia un isolamento, una forma di isolamento, perché ovviamente teoricamente una persona non può essere tenuta in isolamento per lungo periodo perché è un trattamento inumano e degradante. Allora, che cosa si sono inventati? Che possono andare ai passeggi in quattro, quindi il fatto che vedono altre tre persone ai passeggi per un'ora al giorno rende il 41 bis non una forma di isolamento di lungo periodo, ma un circuito qualsiasi del calcio, come l'alta sicurezza, come le sezioni comuni. Soltanto che questi gruppi di quattro persone sono fissi, quindi c'è il direttore che sceglie chi forma i gruppi, che decide con chi una persona deve andare ai passeggi, ed è obbligata ad andare a fare quell'ora di area in un passeggio che è veramente, in un'area di passeggio che è veramente piccola, è obbligato ad andare insieme a tre persone per giustificare questo aspetto del 41 bis che non rientrano in isolamento, oppure hanno in molte sezioni di 41 bis hanno inserito una bicicletta di quelle in saletta, quindi dicono che loro, no, che questo non è un isolamento perché loro possono fare attività fisica, andare a fare la cicletta in questa stanza, però possono andare soltanto nella fascia in cui si va all'aria, quindi uno deve rinunciare a quell'ora d'aria e andare in questa, e quindi stare a mettersi d'accordo chi usa questa cicletta, insomma, a turno. Ecco, sono delle cose che possono sembrare anche banali, però quando una persona è costretta a stare per tutta la vita in una situazione di questo tipo, in cui c'è un'istituzione, ci sono delle persone che lavorano lì, che lavorano e hanno come obiettivo quello di rendere la tua vita più difficile possibile, di inventare continuamente delle cose per aumentare le privazioni in una situazione in cui è tutto privato, è stato già tutto tolto, secondo me. Assumono anche queste piccole cose assumono un peso forte in quello che è, insomma, questa situazione di, cioè, questo meccanismo, questo dispositivo di tortura che il regime di 41 bis.
E tutto questo si direbbe che sia possibile solo se si può ricondurre alla creazione di un nemico assoluto, quindi tutti quanti con regole o con arbitrio proprio giocano creando creandosi un nemico assoluto da combattere e su cui e quindi vessarlo in tutti i modi. È più o meno questo il meccanismo.
Infatti il regime di 41 bis è stato per pensarci, non è una cosa che è nata con la strage di Capaci. Il 41 bis era già in atto prima, già dal 77 con la creazione delle cacce speciali dell'articolo 90, in cui venivano segregate quelle persone che organizzavano all'interno del carcere proteste o piani di fuga. Ecco, stiamo parlando di un periodo in cui c'erano molti detenuti politici in carcere che impegnati in attività di politicizzare i desideri detenuti e quindi proprio portare avanti delle rivendicazioni delle azioni così di protesta, di creare un dispositivo per colpire i nemici, annientare i nemici, non era così chiara e mancata, perché ovviamente era rivolto, veniva applicato questo dispositivo nel momento in cui c'era un'azione all'interno del carcere che andava contro il regolamento del carcere. Con il 41 bis del 92 invece è chiaramente, cioè questo dispositivo assume chiaramente i connotati di un diritto penale del nemico, perché non si attiva per colpire una persona per gli atti che lui ha messo in atto, insomma, dentro o fuori. Invece viene applicato per combattere un fenomeno, per combattere, come dire, una categoria di autori di reato, indipendentemente da quello che hanno fatto, indipendentemente dal ruolo della posizione che hanno avuto all'interno, diciamo, delle organizzazioni o come dire delle dinamiche delle proprie azioni. Cioè, quindi penalità è stata poi più avanti teorizzata da un docente, da uno studioso tedesco.
Ma quali sono, se hai avuto modo di studiarle, capirle, le conseguenze psicologiche di una persona che ha subito il 41 bis?
Le conseguenze psicologiche, i traumi che produce, il trauma che produce stare per lungo periodo in una sezione di 41 bis, cioè sono tante. Quelle che io ho visto, che ho potuto vedere durante le mie interviste, che riguardava un po' tutti, era questa incapacità di sostenere una relazione, così c'è un discorso, una incapacità di parlare, di formulare una frase compiuta, un'incapacità anche di tornare magari indietro e ricostruire a parole magari dei ricordi, perché ovviamente queste persone hanno trascorso lunghi periodi senza poter parlare con qualcuno, hanno avuto e quindi questo, come qualsiasi altra cosa, ti porta a disimparare a fare una cosa. Ad esempio anch'io quando sono uscito dal carcere mi ci è voluto tanto anche a imparare ad andare, insomma, a fare le cose più semplici che ci sono, insomma, nella quotidianità fuori, però avevo avuto, come dire, un percorso poi di detenzioni in cui ero molto partecipavo, ero membro di una redazione di un giornale in cui c'era molto così interazione, c'era molto impegno, quindi sempre in mezzo alle persone a fare riunioni, a fare cose, e comunque io vivevo con difficoltà il ritorno. È quasi impossibile ormai tornare ad essere delle persone normali, cioè tornare ad essere delle persone, insomma, che possono fare, di poter fare le cose che una persona, insomma, fa. Altre cose, un altro effetto che io ho visto, insomma, in queste persone è che la maggior parte di loro ha un deserto intorno, ormai in se parliamo di relazioni, di legami affettivi, di cari, perché ovviamente è un lungo periodo in cui rinuncia a scrivere, rinuncia a telefonare, rinuncia a fare quello che poi ti crea col passare degli anni un deserto intorno. Quindi, e in più ovviamente queste persone vivono questa condizione poi con la consapevolezza che non usciranno mai dal carcere, che moriranno in carcere. Ecco che è già, che anche questo insomma va ad aggravare questa condizione. Ecco perché tra gli elementi che identificano un diritto penale del nemico, in quanto uno visto che testimonianza, la manifestazione così più chiara, più limpida dell'intento di distruggere, di annientare, di andare ad annullare sia il fenomeno ma sia l'autore del reato. Ecco
ancora una cosa, andiamo verso l'estero, potrebbe essere che questo organo, questo sistema inventato contro le Brigate Rosse, poi mantenuto e quindi anche dovendosi inventare un nemico che adesso a tutti gli effetti non può essere presente, può essere desunto da esperienze straniere, penso alle carceri americane, ma potrebbero anche essere altri regimi totalitari che possono aver ispirato la giurisdizione e la legislazione italiana.
Ho trovato delle analogie, diciamo, che possono essere stati o comunque appunto dei riferimenti analoghi che possono, come che avrebbero potuto ispirare questo tipo di regime, se parliamo degli anni 80-90, perché sono negli stessi anni negli Stati Uniti c'è stato il boom penitenziario dopo il periodo di Reagan e Bush con le loro riforme, diciamo, economiche e l'ampliamento, diciamo, del settore penitenziario, hanno introdotto i supermax sono le carceri speciali nell'organizzazione penitenziaria americana, dove vengono collocate le persone estremamente violente. E questi supermax, però, a differenza del 41 bis italiano, sono dei sezioni in cui che sono più o meno uguali come lì, 41 bis, vengono messe quelle persone che dimostrano, comunque che fanno, che si attivano all'interno del carcere in azioni violente ripetute. Quindi per delle cose che uno commette all'interno del carcere, non proprio perché uno può rappresentare un fenomeno da combattere o un nemico da distruggere. Un'altra analogia che ho trovato con questo tipo di sospensione dei diritti, ho trovato nel panorama inglese, quando ci sono stati momenti, diciamo, più caldi nell'andare a contrastare, diciamo, le azioni dell'IRA oppure in Spagna, soltanto che a differenza dell'Italia tutte le misure di sospensione dei diritti che sono state introdotte in fase emergenziale in questa loro lotta al terrorismo, azioni di terrorismo, sono tutte misure che sono durate pochi mesi o alcuni mesi, cioè finché questa emergenza che ha portato alla creazione di queste misure è venuta a mancare, perché insomma se una legge emergenziale è legata a un'emergenza significa che nel momento in cui questo stato di eccezione viene, insomma, finisce, si dovrebbe tornare alla normalità. Questa cosa in Italia invece non è successo, quindi sì, loro, insomma, qua in Italia sono andati a prendere, a ispirarsi, diciamo, a forme di contrasto che altri paesi hanno messo in atto, soltanto che poi lo hanno adeguato, diciamo, e personalizzato secondo le esigenze di un sistema che adesso ha bisogno di rendere questa cosa permanente, ha bisogno di avere un dispositivo così che è costruito sulla lotta ai fenomeni, diciamo così, che hanno a che fare con il crimine organizzato, così come hanno a che fare con forme di disobbedienza. Un'altra cosa che sicuramente potrebbe essere questa teoria del diritto penale del nemico, che è stato teorizzato da Günther Jacobs una ventina di anni fa in un libro che lui ha scritto riconoscendo, ammettendo l'esistenza di uno spazio giuridico, diciamo, e la necessità che le istituzioni hanno. Secondo questo autore, il diritto penale del nemico si intravede quando si ha di fronte un aumento esponenziale delle pene, insomma, previste per un fenomeno, per un determinato fenomeno, quando vengono a mancare i diritti che hanno a che fare con il giusto processo, con il diritto dell'imputato durante il processo, e con le forme di esecuzione penale che ci sono dopo la condanna. Ecco, in Italia, diciamo, tutte le misure che sono state fatte e tutte, insomma, le modifiche non normative hanno prodotto quegli elementi che ci dicono in modo chiaro che qua, insomma, lo spirito è quello del diritto penale del nemico, perché le pene sono state aumentate, il numero dei ergastolani ormai continua a crescere, le persone che io ho intervistato, la maggior parte di loro, ma quasi tutti, sono stati condannati all'interno di maxi processi. Il maxi processo è quella forma, è una forma di far processo in cui è molto difficile per la persona di difendersi, perché si mettono insieme tanti fatti criminosi, per cui, però che sono messi all'interno, che vengono connessi da un filo rosso invisibile che è quello dell'associazione, per cui, insomma, per queste persone è stato difficile poter rivendicare i propri diritti durante il processo, per cui mi hanno raccontato di casi, cioè di processi in cui per un omicidio sono state emesse 100 condanne all'ergastolo, ecco. E poi il 41 bis è ovviamente quello di cui abbiamo parlato, che tutto questo, anche se secondo questo teorico del diritto penale del nemico, insomma, tutto questo insieme di elementi ci fa, insomma, esprime in modo chiaro quello che è l'obiettivo delle istituzioni oggi, di continuare a combattere con questi dispositivi bellici, con queste persone che continuano a essere considerate dei nemici.